Oh Mila, ma te tu parli proprio come un libro scritto. Sei un grande.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Buongiorno cari ascoltatori, non so perché ma sentivo un vago accenno di sarcasmo nella presigla dell'ascoltatore, o forse sono talmente abituato al fatto che mi mettiate delle presigle così. Ecco, Pietro Lacorte fa il gesto in regia, come dire ammazzate, che non sono abituato più a un complimento e quindi noto del sarcasmo. Bene, siamo con voi fino alle 11 per chiudere la settimana. E che settimana? La 21esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Che dite, ce l'han fatta? Ci sono notizie? Guardo anche Elisabetta Fusconi, l'han fatta? No. Accidenti ragazzi, però la 22esima settimana mi sento è quella con l'arrivo forse di Mario Draghi, potrebbe essere quella decisiva, la prossima, vediamo un po'. Intanto saluto anche Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli in redazione. Oggi arriva Leonardo Manera, ovviamente tutti qua ci chiediamo, sarà il computer, avrà sistemato l'app? Sarà tutto a posto? È la domanda che qua in redazione ci poniamo da ieri sera. Staremo a vedere. Intanto 800240024, la vostra chiave magica per chiamarci e stare con noi. Vai.
Mario Draghi probably is the best man to serve as prime minister in this moment.
There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of coal. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone.
Jumping like a catfish on a pool. Yeah.
You know he's gone, gone, gone.
Amici ascoltatori, allegria.
When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl away down in his throat. He bends a string and that's all she wrote. You know it's gone, gone, gone.
Jumping like a catfish on a pool.
Ballano lì, ballano in regia, ballano.
Rock duro.
He sings a song about a glory hole.
Ne abbiamo messo di più duro, ne abbiamo messo di più duro. E DJ Luke oggi inizia così, è venerdì, quindi un po' più, come dire, rilassati già, pensando al weekend. Signori, guardando e sfogliando i giornali, oggi sono stato colto da questa idea bizzarra. Quasi quasi a vedere le paginate della politica con 10-12 pagine, le reazioni a ogni singola dichiarazione di politico, quasi quasi rimpiango le angosciantissime 12-15 pagine sul virus che per mesi ci hanno sottoposto a tortura attraverso i quotidiani. Cioè, a un certo punto ho detto, beh, meno male, almeno non si parla solo di virus, adesso mi sono già annoiato di queste 15 paginate di politica in cui bisogna sentire tutti, tutti che dicono la loro. Soprattutto pensare, lo dico con rispetto, veramente ho visto almeno tre titoli di prima pagina dei giornali con la parola Di Battista nel titolo principale. Ora io dico, con tutto quello che c'è da fare in Italia, un paese che deve sconfiggere il virus, rilanciare l'economia, decidere come spendere 200 miliardi se arriveranno dall'Unione Europea, capire cosa fare di un milione di italiani che rischia di perdere il posto di lavoro a fine marzo, c'è da abbattere la burocrazia, da riformare la giustizia, riformare il fisco, rilanciare i posti di lavoro, sistemare la scuola, è un paese a peso a che cosa farà ora Di Battista, secondo la rappresentazione dei giornali. Ma io mi chiedo, si rendono esattamente conto nelle redazioni dei giornali o no? Perché secondo me si rendono conto che è un parlarsi tra di loro, un parlare tra se stessi, perché non... Non posso credere che all'interno delle redazioni dei giornali e delle riunioni ci sia un dibattito e qualcuno abbia dei dubbi se sia più importante parlare dei temi che ho snocciolato o di cosa farà Di Battista, con tutto rispetto per Di Battista. Tra l'altro, cosa fa? È contrario alla votazione sì Rousseau e quindi lascia il movimento Di Battista. Ecco.
La mia coscienza politica non ce la fa, stavolta non ce la faccio, da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 Stelle, è più che legittimo, la vita non ha niente di grave, è soltanto che io non posso far altro che farmi da parte.
Sono drammi esistenziali che secondo me in un paese normale, ma dico se è Di Battista come qualunque altro politico, prenderebbero due righe all'interno della nota politica del giorno. E invece in Italia sono i titoli di prima pagina di diversi giornali. E Di Battista se ne va. E invece Crimi resta e per il sì. Ragazzi, non ce la faccio.
E il lavoro più difficile adesso è comporre questo programma di governo, attività di governo, la composizione del governo.
Mi sono già annoiato, dai, tiralo giù, Pietro. No, non ce l'ho con Crimi, è l'idea. Vabbè, tra l'altro, ecco, invece, allora mi piace il buongiorno di Mattia Feltri, questo sì, in prima pagina della Stampa. Parla proprio di questo psicodramma che è stato affrontato in questo momento dal Movimento 5 Stelle, ma tutti i partiti sono un po' nello psicodramma, quasi tutti. La sola idea di Beppe Grillo, azionista di un governo di Draghi, scrive Feltri, mi induce a rivedere il mio agnosticismo, a incontrare un Dio per ringraziarlo di vivere in un'epoca meravigliosa. Capite? Beppe Grillo al governo col nume tutelare dell'euro, col banchiere dei banchieri, con l'elitario dell'elite, quello che lui chiamava criminale voleva trascinare in ceppi. Grazie Dio! Soltanto un essere celeste, eterno, onnipresente, onnisciente poteva immaginare un'architettura della Nemesi così perfettamente surreale. E poi, Dio mio, i modi! Per farla digerire agli squinternati che votano su Rousseau si è inventato un quesito non proprio asettico, una roba tipo «Volete voi o no un governo con quel santo di Draghi, che è anche un po' un bell'uomo, per imporgli il programma più figo della plurimillenaria storia dell'umanità?» E il programma l'ha perfino messo sul blog e me lo sono letto, con un flut di champagne in mano. Salute circolare, praticamente prevenire invece di curare, scuola 2.0, acqua pubblica, autostrade pubbliche, banca pubblica degli investimenti, tetto agli stipendi di chiunque, anche di Cristiano Ronaldo, reddito universale, riforma fiscale ecologica, voto ai sedicenni, legge sul conflitto di interessi, patrimoniale, cioè tutto quanto Giuseppe Conte non ha mai fatto. Ma lo farà Draghi, per Diana, se no ci sente! E il sublime è che gli hanno creduto, di nuovo, gli hanno detto «Vai Beppe, distruggi le banche, l'elite, insieme con Draghi!» E io oggi sono felice che questo formidabile turlupinatore abbia raggirato il suo popolo una volta di più. Sarei però felicissimo se fosse l'ultima. Duro, sarcasticamente duro oggi Mattia Feltri. Poi chi c'è? Sul quesito anche la Meloni è stata un po' ironica, sul quesito posto dalla piattaforma Rousseau.
Un quesito abbastanza adeguato al giovedì grasso, no? Sì. Mettiamola così, diciamo, l'ho trovata un'adeguata carnevalata per il giovedì grasso.
Okay.
Ma per come era indirizzato il quesito, il fatto che il sì abbia vinto con il 60% vuol dire che con un quesito normale avrebbe vinto il no.
Allora, questa interpretazione a diritto rovescio di Paolo Del Debbio, di Giorgia Meloni, e poi c'è anche Travaglio. Abbiamo ripascato Travaglio una settimana fa da Lilli Gruber a dire, ma figurarsi, cioè il Movimento 5 Stelle che fa il governo con Berlusconi un pregiudicato, diceva Travaglio, ma no, sentite il finale, soprattutto è stupendo, il finale è meraviglioso, vai.
Tabù dei 5 Stelle numero uno è Berlusconi, perché? Perché è un pregiudicato, 9 volte prescritto, e loro sono caduti anche perché hanno bloccato la prescrizione dopo il primo grado. Ma te li vedi che fanno i ministri insieme agli uomini di Berlusconi che vogliono cancellare la riforma della prescrizione? Ma pensate veramente che la politica sia una pagliacciata a questi livelli?
questa domanda finale. Pensate davvero che la politica sia una pagliacciata a questi livelli? Dice Travaglio. Io non lo reputo, non penso così. Non penso così, però è bella questa domanda finale. Ma pensate davvero che si possano sedere con Berlusconi, il Movimento 5 Stelle, che sia una pagliacciata simile? E così è successo e sta per succedere. Va bene, signori, 9-17 minuti, dite la vostra chiamandoci 800-24-0024 oppure 349-238-6666. Noi ci siamo chiesti, invece, vogliamo parlare di provvedimenti concreti. Per esempio, cosa farà Mario Draghi sul reddito di cittadinanza? Non lo sappiamo. Cosa farà del blocco dei licenziamenti a fine marzo? Non lo sappiamo. Ma sono queste le sfide. Cosa farà sul virus? Cosa farà sulla ripresa dell'economia? Tutte queste tematiche sono quelle fondamentali e tutto il paese è in attesa, anche perché tutti provano a mandargli i fogliettini coi ministri e lui, articolo 92 della Costituzione alla mano, dice i ministri li propone il Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica ed è il Presidente della Repubblica che nomina i ministri e quindi se la vedrà con il Quirinale. Noi abbiamo chiamato una navigator, la ringraziamo, è Maria Cristina Calanchi che è qui, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie perché i navigator sono queste figure previste dal reddito di cittadinanza, perché sono le figure che devono far ripartire anche il mondo del lavoro intercettando domanda, offerta, eccetera. Allora, in questa situazione di transizione, Maria Cristina Calanchi, voi navigator, nello specifico lei, che cosa fa esattamente?
In questo periodo specifico stiamo facendo una mappatura, stiamo prendendo contatto con le aziende. Mm-hmm. Abbiamo fatto prima una mappatura sulla base dei codici Ateco che non hanno chiuso e poi una rilevazione comunque delle realtà imprenditoriali più significative. Non tanto per offrire, cioè per capire oggi le vacanze se hanno domande di lavoro, quanto per capire nell'anno se hanno in mente una ripresa
del lavoro e quindi
del lavoro e anche di posti di lavoro. E questa mappatura è stata condotta a livello nazionale con un applicativo, questa volta sì, finalmente nazionale. Mm-hmm. E prendendo dati dagli ultimi 5 anni delle dichiarazioni COBOL, che sono le comunicazioni che si fanno quando vengono assunte le persone, quindi facendo una media, incrociando anche i dati col sistema Excelsior, che è quello delle,
sì,
delle camere di commercio che rilevano l'andamento del mercato del lavoro.
Ovviamente quello
questa
che,
è una cosa più concreta
che state facendo. Vi sentite in una sorta, lei si sente in una sorta di limbo in cui non si capisce quale sarà un po' il vostro destino, non si capisce al momento quale sarà il destino del reddito di cittadinanza, verrà prorogato, non
Ma,
verrà prorogato?
Il reddito di cittadinanza trovo quasi impossibile che venga terminato, perché comunque in questo momento rappresenta una misura necessaria, cioè chi sta prendendo il reddito di cittadinanza.
Vabbè, questa è una considerazione politica, poi no, non sappiamo Draghi cosa farà il prossimo governo, insomma possiamo essere anche d'accordo, però questo...
mi sembra che sì, vabbè, Draghi, però mi sembra che tutti i vari schieramenti siano più dell'idea di continuarlo. Anche perché i 18 mesi della seconda fase non sono ancora finiti, quindi mi immagino che non si possa con un provvedimento così interromperlo, cioè è iniziata la seconda fase dei 18 mesi, sono già stati lavorati dall'INPS l'ISE di quest'anno, quindi non lo so.
Interromperlo così? No, magari, sì, magari lei dice potrebbe essere portata a termine una fase,
esatto,
che è già iniziata e poi non verrà prorogato. Ma come dire, questo lasciamo il compito alla politica di decidere.
Certo.
A me interessa di capire praticamente perché, sai, ci sono stati tanti articoli, molti a dire.
Vi hanno massacrato.
Dice, ma in fondo.
Io penso che nessuna figura professionale sia mai stata così massacrata, diffamata.
Addirittura
come questo nome, sì,
no,
dai.
Perché sa, cioè, si cerca di capire, e sono le domande che si pongono tutti: quanti posti di lavoro sono stati effettivamente creati, quante persone sono state davvero avviate in un percorso di lavoro al di là
nell'anno della pandemia.
Sì, nell'anno della pandemia, no, è difficile.
È difficile perché è iniziata a febbraio dell'anno scorso ed è ancora tuttora in corso. Senza contare che allora i 5 Stelle avevano messo veramente un'enfasi pazzesca sul fatto di reinserire al lavoro, però non si fa così dalla sera al mattino reinserire al lavoro.
Beh,
in realtà
ci siete appunto voi, diciamo,
si trattava
come
di un'attività pianificata, voleva dire cominciare a incontrare i nuclei, vedere all'interno del nucleo beneficiario, perché comunque il reddito di cittadinanza interessa tutto il nucleo, non una persona,
certo.
I maggiorenni che potevano lavorare, quindi a netto di chi studiava, di chi aveva figli sotto i 3 anni, invalidità, genitori a carico, lavori sopra gli 8.000 euro, insomma bisognava individuare all'interno dei nuclei chi veramente potesse lavorare. E questo già ha comportato una prima selezione che è durata mesi, poi fare il patto di servizio e poi soprattutto avviare a revisione del curriculum, orientamento professionale, spiegazione di come funziona il mondo del lavoro, e in questa fase abbiamo incontrato persone che non sapevano neanche accendere i computer, non sapevano utilizzare lo smartphone, non sapevano che si fa ormai ricerca su.
No, è chiaro, qualifiche professionali magari non elevate, ma infatti
ma
il mio personale scetticismo,
certo, veramente.
Maria Cristina, il mio personale scetticismo sul provvedimento non era nella parte di sussidio, che secondo me in una situazione di difficoltà, per la verità è arrivata anche prima del Covid, ma comunque in una situazione di difficoltà una forma di sussidio la posso anche capire, però ci è stato venduto, mi passi questa parola, politica, come il provvedimento che avrebbe, oltre che sussidiato delle persone, riavviato tantissime persone nel mercato del lavoro. Allora, questa seconda parte, con tutte le difficoltà che lei ci sta raccontando, è complicata. Poi è arrivato anche il Covid. Questa seconda parte mi vedeva molto scettico a dire: ma come si fa a creare posti di lavoro se il lavoro non c'è, se c'è difficoltà a trovare posti di lavoro? Si potrà riuscire a far, come si dice in inglese, matchare, questa parola orribile, insomma, fare incontrare domande e offerte in alcuni casi, ma
Sì, perché comunque c'è
non per grandi numeri.
Però se ci pensa c'è sempre un divario tra le aziende che cercano e aziende e lavoratori. Il problema è che si è costretti una parte dei lavoratori più qualificati, tipo laureati, a lavorare magari in posizioni professionali che sono più adatte ad altri lavoratori meno qualificati.
Sì,
cioè lei ormai va alle casse e trova dei laureati. Allora bisogna veramente riuscire a investire di più su determinati mercati più innovativi, digitali, eccetera, e assumere lì dove mancano veramente risorse e lasciare che il personale meno qualificato ma riqualificato, perché oggi non possono neanche accedere a una cassa che è digitale perché non sanno che cos'è uno schermo, quindi c'è un grosso problema di qualifica.
No, ma certo.
Ma è una cosa che io non mi sarei mai aspettato.
Ma senta, le chiedo quest'ultima cosa: ma è vero che molti navigator dicono adesso ci dovete in qualche modo prorogare? Cioè c'è il timore di perdere anche un posto di lavoro, forse tra le accuse, lei dice le diffamazioni, le accuse che ha sentito, una è questa: gli unici che hanno trovato posto di lavoro con reddito di cittadinanza sono stati i navigator.
Sì, qualcuno è molto arrabbiato, pensiamo anche alla situazione in Sud Italia, persone che sono venute qui a lavorare dal sud e quindi con delle aspettative. Pensiamo che lo stesso Parise di Mario, quando c'è stata la giornata inaugurale, si sono venduti addirittura la stabilizzazione.
Lei punterebbe, secondo lei sarebbe giusta la stabilizzazione?
No, la stabilizzazione no, assolutamente, la vedo come una figura intermedia perché è una competenza del centro per l'impiego, quella di lavorare in particolare sulle categorie fragili. Sì. Penso che oggi i centri per l'impiego non potrebbero reggere, così non avrebbero potuto reggere neanche un anno e mezzo fa questa platea di persone che hanno bisogno di fare dall'attività amministrativa ad altre attività. Quindi oggi è impossibile. È vero anche che sono stati aperti concorsi delle regioni, perché l'Unione Europea ha chiesto di adeguare gli organici, ha dato anche delle risorse. E quindi in questa fase di realizzazione dei concorsi, che finalmente rasserena le regioni e dice ci prendiamo carico di tutti e ci togliamo dalle scatole Lampal con i suoi navigator centralizzati, periodo, qualche mese, c'è e dà l'opportunità ai navigator che vogliono continuare di entrare nelle regioni come
se le posso chiedere quanto è lo stipendio di un navigator, che lo sia pubblico?
Ma è pubblico, sono 1700 euro netti per 12 mesi.
1700 euro netti di questi tempi.
Sì, però per 12 mesi, per carità, dignitosa, con i contributi della gestione separata. E quindi...
Perfetto, va bene. Maria Cristina Calanchi, noi la ringraziamo, siamo in bocca al lupo. Grazie, ci ha dato uno spaccato, anche perché parlare con un navigator non è facile, nel senso che quindi ci ha raccontato quello che fa. No, non è facile, nel senso che molte persone dicono: ma si parla tanto di navigator, ma sentiamo qualcuno insomma che lo fa questo lavoro. Quindi la ringraziamo perché abbiamo sentito la voce di una navigator, che non sono delle figure così misteriose, non sono dei marziani, sono esseri umani, uomini, donne che vivono e lavorano al nostro fianco, e ci ha spiegato un po' cosa fanno, quanto prendono di stipendio, a cosa ambiscono e anche le difficoltà che si sono trovati ad affrontare già in situazioni normali. Adesso figurarsi col Covid, insomma, fare appunto integrare in percorsi di lavoro non è facile. Allora, invece andiamo un attimo in pubblicità, tra poco arriva col suo mistero che ci risolverà Leonardo Manera, e avremo con noi anche Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito gay, perché c'è tutta questa polemica su un questionario che è stato diffuso alla ASL di La Spezia. Hanno già chiesto scuse, si sono profusi mille scuse per la questione dell'omosessualità indicata come categoria a rischio per la vicenda Covid. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone.
Comunque Milan, questa roba non ti piacerà, ma è tutto merito di Renzi.
You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat.
Se Draghi è un bel uomo, io sono Alain Delon.
È normale che hanno votato sì 5 Stelle, se no si dovrebbero trovare un lavoro, e visto che hanno fatto chiudere i circhi dove vanno a cercare lavoro.
Allora, Milan fa tanto quello, non se ne può più di leggere di politica, ma non se ne può più, non se ne può più di leggere di Covid. E la sua ossessione contro i 5 Stelle, ne vogliamo parlare?
Buongiorno, ma la piattaforma Pissi, che percentuale ha dato al governo?
Cioè, ma pensate veramente che la politica sia una pagliacciata a questi livelli?
Quello che conta è che questi sono politici senza pudore.
Vabbè, signori, non ho alcuna ossessione per il Movimento 5 Stelle, li ho anche votati una volta alla Camera, è storia, l'ho detta mille volte. Io però adesso sono un po' inquieto. Leonardo?
Non lo so. Bisogna vedere se funziona questa piattaforma nuova che sto provando oppure no.
Come ti si sente bene?
Mi si sente bene, ma io non sono soddisfatto.
No, vabbè, adesso sei volutamente polemico. Oggi sei polemicamente polemico, lasciatelo dire.
Comunque certifico quello che dice l'ascoltatrice, che tu hai questa ossessione verso i 5 Stelle, E quindi come dare torto alla nostra ascoltatrice?
Ma perché? Ma sì, non è vero.
L'hai sempre detto, poi emerge anche dalle parole che dici quotidianamente.
Ma non è vero.
Ma non c'è niente di male, ognuno ha un partito di riferimento o anche un partito che odia.
Come tu odi Cesena? Come tu, ricordiamo che tu odi Cesena, oltre che altre città. Adesso mi sfuggono, ma ricordo che hai espresso Pistoia anche, ti sta veramente sulle scatole. Vabbè, comunque Leonardo, ti sentiamo benissimo, sei collegato benissimo. Pietro La Corte mi fa delle gesti delle mani come dire dobbiamo migliorare,
sì,
dobbiamo
non sono soddisfatto io perché sento il ritorno della mia voce nella cuffia e se lo tolgo non mi sento per niente, quindi tornerò al telefono domani.
No, domani è sabato, poi puoi stare tranquillo, dobbiamo migliorare questa cosa, la qualità del microfono, e poi è tutto perfetto. Comunque alle 9.35 minuti siamo qui e la piattaforma Pissi non si capisce, non è stata in qualche modo coinvolta. Invece noi coinvolgiamo Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay. Buongiorno. Buongiorno,
buongiorno a voi.
Marrazzo. Allora, devo dire che questa storia che oggi è ovunque sui giornali, dell'ASL di La Spezia, storia che è stata denunciata, va detto, anche da Ferruccio Sansa, che si è candidata alla regione Liguria, modulo dell'AS 5 della Spezia per le vaccinazioni anti-Covid, pone tra le categorie a rischio gli omosessuali. C'è da dire, Marrazzo, che sono arrivate le scuse, ha ritirato i moduli, hanno detto erano moduli vecchi, è stato un errore, è stata una cosa. Va bene così? Cioè, accettate le scuse, punto a capo?
Ma guarda, purtroppo è un problema che esiste da molti anni, perché queste indicazioni provengono dal Ministero, infatti poi sono state anche confermate, e questo avviene un po' a tutti i livelli, perché ancora oggi non vengono considerati comportamenti a rischio, ma molti ritengono per pregiudizio che gli omosessuali siano una categoria a rischio, e quindi veniamo inseriti in tutte le tabelle e così in tutte le varie situazioni. Questo purtroppo ci capita continuamente, quindi quello che noi abbiamo richiesto, e oltre poi le scuse, si deve anche capire chi ha commesso questo errore, perché l'errore è duplice, ma sarà
credo
di
aver capito, così dicono, che risalgano a moduli dell'88, quando in tempi di AIDS ci fu anche il divieto di donazione di sangue per tossicodipendenti omosessuali, che poi è stato modificato, nel senso non sono più le categorie ma i comportamenti che devono essere
però questi moduli ritornano sempre, molti li utilizzano ancora oggi. Il problema qual è? Che il CTS, quindi questo comitato tecnico, ci dovrebbe tutelare nella situazione del Covid, li ha riprodotti, l'ASL li ha riportati, vengono utilizzati come moduli interni. Quindi cosa succede? Che non si capisce mai e non viene mai data la responsabilità a chi del Ministero ha commesso questo errore, che deve essere giustamente e fortemente sanzionato, e invece questo non avviene. E anche per l'ASL di La Spezia, chi ha preso questi moduli, nonostante li abbia presi dal Ministero, se un medico, ed è una normativa che è cambiata oltre 30 anni fa, dovrebbe sapere che è sbagliato e nessuno se n'è accorto. Quindi il problema è che però poi mai nessuno viene punito, ci sono ancora problemi oggi per la donazione del sangue, ma così anche per le prescrizioni di farmaci o per le prestazioni sanitarie. Noi veniamo spesso considerati ancora come categoria a rischio, vi dico spesso, quando ci sono ad esempio da fare alcune analisi un po' invasive, le persone omosessuali viene detto no, le fate per ultimo perché siete una categoria a rischio, che sono delle cose assurde. Cioè, cosa significa allora? Che gli strumenti non vengono ben sterilizzati tra un paziente ed un altro, e quindi si lascia la persona omosessuale che dovrebbe essere a rischio secondo loro per ultimo, in modo che casomai si prende batteri di tutti quanti, visto che già è a rischio. Quindi è una situazione assurda, sì, al quale si unisce il fatto che non c'è alcuna formazione. Spesso, ad esempio, ci sono medici che si rifiutano di fare prestazioni sia alle persone omosessuali, ma addirittura alle persone trans. Noi abbiamo avuto il caso di una persona trans che è stata investita, e al pronto soccorso la dottoressa ha detto che non le avrebbe messo le mani addosso perché era una persona trans, per farvi un po' l'idea. Quindi c'è da fare molto, quindi le scuse sono il minimo, ma dobbiamo capire chi ha sbagliato, perché non escono i nomi, perché non ci sono delle sanzioni e perché questa normativa non è stata ancora rettificata.
Sì, perché se no lei dice tra due mesi rispunta in un'altra situazione, un caso simile. Devo dire che ieri sono volate parole grosse, cioè medioevo, oscurantismo, forse è stato banalmente, da censurare certamente, vecchi moduli che non si sa come rispuntano fuori. Certo,
però sono vecchi moduli su cui poi c'è tutto il pregiudizio dei medici, perché anche se i moduli sono vecchi, però ci sono medici che oggi, che 30 anni fa non erano neanche laureati, e che pure leggono questi moduli e non si pongono nessun dubbio. Poi arriva il paziente, in quel caso omosessuale, e lo fanno dare lui al medico. Quindi prima di quei moduli ci sono molti passaggi.
Però secondo me non sono diverse le situazioni, cioè il ministero, e quindi una ASL che fa un modulo, è come dire un'istituzione che prende una posizione e sbaglia. Il medico che non cura una persona transessuale, voglio dire, è un lavoro da fare sul singolo, cioè che si può fare, cioè da una parte l'istituzione deve comportarsi in un certo modo, poi la sensibilità dei singoli, come dire, è un lavoro culturale da fare lungo, sul quale
è una questione di deontologia. Ci devono essere sanzioni e devono essere formati, cioè non ci può essere l'obiezione di coscienza in quel caso, non si può chiudere un occhio, cioè ci devono essere delle posizioni ferme. Invece anche in questo caso abbiamo visto, vabbè, c'è stato un errore, chi l'ha fatto, va bene, ora ripariamo. No, si deve capire chi ha commesso l'errore, capire quali sono, chi ha le responsabilità, e devono essere sanzionati. Se invece ogni volta che capita qualche errore si chiude tutto a tarallucce e vino con due scuse, non serve a nulla. E questo per noi è molto importante, perché in molti casi, come le facevo l'esempio, c'è la discriminazione. Ad esempio anche nei dentisti abbiamo avuto discriminazione di questo tipo, che abbiamo anche denunciato. Quindi ci sono moltissimi casi.
Ma il tema poi qual è? Cioè, per dirlo fuori dai denti, che gli omosessuali sono considerati, almeno in questo, secondo la razza di questo, delle persone che hanno rapporti promiscui più frequenti rispetto a un eterosessuale. Cioè, questa sarebbe la motivazione che spinge a tutto ciò?
Sì, questa sarebbe la motivazione, che ci sono rapporti, che secondo loro gli omosessuali hanno rapporti continui, frequenti e non protetti. E questo ovviamente non è così, perché ci sono persone che oggi hanno anche fortunatamente famiglia, hanno figli, vivono con il proprio partner, sono uniti civilmente, e quindi diciamo queste categorie sono inaccettabili, perché il comportamento, poi ci possono essere omosessuali o eterosessuali che hanno più rapporti frequenti, e quindi possono essere considerati come soggetti a rischio. Però l'orientamento sessuale è indipendente,
un pregiudizio, insomma, è un luogo comune.
Esatto, è un pregiudizio, un luogo comune, e quindi è qualcosa che per noi oggi è inaccettabile, e purtroppo non ci sentiamo soddisfatti. Noi come partito siamo nati, e su partito.gay potete vedere un po' tutto quello che noi ci occupiamo, non soltanto per questo, ma anche per quanto riguarda l'ambiente, il sistema della solidarietà e anche la lotta alla burocrazia, perché sono tutti temi sui quali noi ci scontriamo quotidianamente, sia come persone LGBT, ma anche, diciamo, come semplici cittadini, perché purtroppo oggi la macchina amministrativa viene vista come un muro sul quale ogni volta noi ci dobbiamo scontrare, e poi forse abbiamo qualche scusa e forse otteniamo qualcosa. Ma quindi puoi immaginare quello che noi dobbiamo vivere, avendo purtroppo rispetto agli altri un pregiudizio in più, ma anche ad esempio quando dobbiamo chiedere la carta d'identità. Oggi ancora, ad esempio,
ma come la carta d'identità?
Discriminazione padre e madre, quella la circolare fatta da Santini, dove sulle carte d'identità i genitori, quindi le coppie omosessuali che hanno dei figli, non si possono mettere entrambi i nomi dei genitori omosessuali, ma si può mettere o un padre o una madre. Quindi che succede? Se il figlio va in ospedale e l'altro genitore non è sulla carta d'identità, non può decidere nulla sul figlio.
Vabbè,
non
questa può è un'altra questione sul tavolo, però è un'altra questione, no? Perché
però è sempre parte del pregiudizio, no, cioè, è sempre quel pregiudizio,
su questo Marrazzo c'è chi pensa il padre è solo quello biologico, la madre è solo quella biologica, però invece su questi moduli, e infatti sono arrivate le scuse in tempo zero, lei giustamente pretende anche capire le responsabilità, altre sono le scuse. Su questo non c'è, come dire, nessuno che questiona o pone un dibattito. Però io, noi la ringraziamo, e giustamente oltre alle scuse ci vuole anche un capire come mai e perché, fare in modo che tra due mesi, tre mesi non succeda più, perché poi periodicamente queste cose tornano. Ringraziamo Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay.
Comunque, se il nostro ospite vuole o si illude di trovare i responsabili, beh, quello è l'annoso problema italiano. Insomma, i responsabili alla fine non si trovano quasi mai. È anche la nostra caratteristica bella dell'Italia, secondo me.
Sì. Cioè, vai al ministero e dice: scusate, chi ha fatto questo modulo? E tutti così.
Dovremmo cercare i responsabili, ma è una caratteristica pittoresca dell'Italia che secondo me ci rende anche attraenti agli occhi, per esempio, di alcuni stranieri. Ecco.
Si trovano solo in politica, ogni tanto rispuntano i responsabili.
Esatto, però ha un'altra accezione, diciamo.
Un'altra accezione.
Ultimamente più positiva, tra l'altro. Sì. Il responsabile in positivo, il costruttore. Ecco.
Allora, io poi voglio lanciare questo dibattito, poi né io né te siamo scienziati. Oddio, tu ogni tanto scienziato.
Io un po' sì, diciamo.
Un po' sì.
Ride, io ho dato 6 esami e mezzo di
risultato. Non posso ridere se tu ti dai dello scienziato, ma scusami, eh. Io semmai.
Io una volta ho preso un ramarro e l'ho tenuto una settimana nella vasca di casa mia e l'ho studiato. Sì. Ecco, andavo a prenderlo a Salò, ero andato con mio fratello a prendere un ramarro e l'abbiamo tenuto una settimana lì nella vasca per studiarlo. Quindi un po' scienziato.
Un po' scienziato lo sono. Semmai io sono uno scienziato politico, uno scienziato della politica. Qui ci stava
perché?
Bene.
Perché?
Ci stava bene. No, sono laureato.
Ecco.
Ecco. No, sai che io non riesco a farla. Ieri passavo tutto il giorno qui in redazione a provare a farla. Tu dici basta che aspiri, ma tossivo quando la facevo. C'è una tecnica della glottide, evidentemente, che solo.
Ma tu tecnicamente, essendo laureato in scienze politiche, sei uno scienziato della politica.
Sì, esatto. Comunque volevo lanciare questa questione, perché io leggo tutto, dei vaccini, oggi il professor Remuzzi spiega molto bene il caso di Israele, dove da una parte si sono tanto vaccinati e in fretta, dall'altra parte hanno fatto anche un lockdown molto stringente, quindi vai a capire se quanto ha contribuito il lockdown nel calo dei casi, quanto il vaccino, comunque sono diminuiti moltissimo i casi. E leggo tutto e poi, siccome leggo tutto, leggo anche questa cosa: perché i poliziotti, i responsabili della polizia, perché i medici stanno protestando dicendo non vogliamo AstraZeneca, vogliamo Pfizer e Moderna, a noi date il vaccino di serie C, così insomma sono gli slogan, a noi date quello meno efficace. E allora il cittadino che legge pensa anche il cittadino che quello di AstraZeneca sia, no? Se lo dicono i medici. Non vogliamo AstraZeneca, vogliamo gli altri due. E allora anche Leonardo vuole scegliere il vaccino quando poi verrà.
Io ho già deciso quello che voglio.
Ah, attenzione.
Io voglio il vaccino Johnson & Johns.
Perché? Ti rassicura?
No, ho letto una battuta
bambino,
che...
Ti fa tornare bambino. Johnson, esatto, Johnson, una cosa Johnson. Ti ricordi la pubblicità? La Johnson, sì. Johnson.
Evoca qualcosa di protettivo Johnson & Johnson, proprio perché si prende cura spesso dei bambini, quindi
ecco,
sono
quindi,
sparito.
Vuoi? No. Ti sentiamo bene. Tu vuoi la Johnson & Johnson? Va bene, allora a lui daremo quella. In realtà non si può scegliere, non si può scegliere. Perché i medici dicono a noi
non si può scegliere,
il vaccino,
scusa,
di serie B?
Perché pare che sia il meno efficace per quel
ma
motivo.
Allora, poi dopo se lo dici tu, vieni accusato.
Vieni
attaccato. Vabbè. Non è come capire la responsabilità delle persone. Dai, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Basta metallari.
But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the
rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young.
Mio fratello ha un'azienda agricola e lui e altri agricoltori non trovano personale agricolo perché tutti godono del reddito di cittadinanza.
Comunque Milan, che sei simpatico, ma tra voi giornalisti vi leggete tra di voi, non vi legge nessuno. Cioè, parlate uno sopra l'altro, vi leggete tra di voi, basta, cioè veramente basta, che palle.
Milan, non sapevo che fosse un leghista, ma leghista.
Allora, devo fare mea culpa e dare ragione a Pietro Lacorte, perché è successa una rissa verbale durante questo minuto, perché io sostenevo che On the Road Again fosse dei Rockets, ma nella versione, cioè prima dei Rockets nessuno ha fatto On the Road Again, invece lui mi faceva notare che forse i Rockets, cioè questa è la versione, chiedo anche a DJ Lucet, perché questa è la versione prima e poi i Rockets quindi l'hanno rifatto. Io sono nato, era il 78, avevo 7 anni e avevo il 78 giri lì, come si chiama, 45 giri, quello piccolino dei Rockets, e pensavo che i Rockets avessero inventato questa canzone. Leonardo?
Allora, io, se vuoi, conosco un batterista che lavora nella nuova formazione dei Rockets, quindi potremmo chiamarlo per risolvere il dilemma. Leo risolve facile.
In realtà anche DJ Luke adesso starà schiacciando i tastini per rispondere. Vabbè, comunque chiedo scusa a Pietro Lacorte, insomma. E infatti mi scrivono tutti: ma che i Rockets dei Kennedy Heat? Ma io pensavo che i Rockets invece avessero fatto questa. Vabbè, senti qua, Giulia Grillo, non parente, Giulia Grillo.
Le chiedo un'altra cosa, a lei Tagada. Ovviamente ha votato sì.
A Tagada.
Da quello che ci dice ha votato
io
sì.
Io non ho ancora purtroppo votato perché ho avuto difficoltà col cellulare a fare, perché ho dimenticato la password, purtroppo lo confesso.
Ah, quindi vedi Leonardo, non sei l'unico.
Ma infatti in questo Giulia Grillo e i 5 Stelle si dimostrano come la maggior parte degli italiani, e quindi vicini al popolo italiano che spesso dimentica la password di molte cose.
Pensa, dobbiamo far installare la app a Giulia Grillo. Non ne usciamo più vivi. Vabbè, prego, su On the Road Again, che non è dei Rockets, vai.
Domenica sarà il 14 febbraio, San Valentino, la festa degli innamorati. Da quando si entra in adolescenza, l'amore e il desiderio di accoppiarsi diventano uno degli ingredienti fissi della vita, forse il principale, dal primo bacio in avanti. Primo bacio che per me capitò quando avevo 14 anni, in una discoteca di domenica pomeriggio. Ero con alcuni compagni di scuola. Un gruppetto di ragazze viene a dirmi che io piaccio a una loro amica che io vedo da lontano. Mi avvicina a lei, balliamo un lento che ancora si usava in discoteca, e durante quel lento ci baciamo per la prima volta senza sapere come fare. Le nostre labbra si avvicinano, le bocche si uniscono, però mantenendo le lingue fisse, immobili come dei ramarri. Stiamo così per alcuni minuti finché finisce il lento. Poi ognuno di noi va a casa. Io un po' timoroso, come se avessi qualcosa da nascondere, ma emozionato, quasi fiero di essere diventato un po' più grande. La mattina successiva a scuola, lo stesso gruppetto di ragazze del giorno prima viene a dirmi che io alla loro amica non piaccio più. Storia finita, senza gloria. Stop. Passano alcuni anni, terza liceo, frequento la terza A. Ormai mi sento grande e legittimato a provarci con quelle di prima. Così quando comincia la scuola vado a fare un giro nelle varie classi e incontro Stefania, che appunto ha 2 anni meno di me. Mi piace, ha un sorriso aperto e 2 occhi molto luminosi. Vincendo la mia naturale timidezza, mi avvicino e cominciamo a parlare. Fingo anche di essere un tipo brillante e divertente, sforzandomi al massimo. Così per tutto il primo mese di scuola, finché mi lancio e le propongo di vederci anche di pomeriggio, col sottinteso intento di iniziare una storia. Lei a quel punto mi confida di vedersi già con un altro ragazzo di terza B che ha conosciuto pochi giorni prima, dal quale si sente molto attratta. Rientro con amarezza in classe, c'è lezione di chimica, quella che per lei non era mai scattata nei miei confronti, storia mai iniziata senza gloria. Stop. Passa un po' di tempo. Nel frattempo avevo cominciato a imparare alcuni giochi di prestigio per diventare prestigiatore. Decido quindi di sfruttare la mia abilità di illusionista per fare colpo sulle ragazze. A una festa incontro Clara, nome di fantasia, e con scaltrezza estraggo un mazzo di carte per mostrarle un gioco. Lei sceglie una carta, io la ritrovo e poi, grazie alle mie competenze magiche, su quella stessa carta faccio comparire delle scritte di complimenti stucchevoli nei suoi confronti. Lei accenna un sorriso e torna a ballare con le sue amiche. Io sono convinto di averla colpita, penso di aver fatto centro grazie alla prestidigitazione. Il giorno dopo telefono a casa sua, allora non c'erano ancora i cellulari. Risponde la madre e mi dice che la figlia ha mal di testa, preferisce non venire al telefono. Butto via il mazzo e realizzo che i giochi di carte non sono il modo migliore per fidanzarsi. Stop. Passa altro tempo. Conosco in un'altra sezione una ragazza che individuo subito come la donna della mia vita. La invito a mangiare una pizza, lei accetta. Mi sento al settimo cielo, è fissato per sabato sera. Passo tutto il sabato pomeriggio a prepararmi, mi lavo accuratamente, faccio una doccia molto lunga, trasformando tutta la casa in una specie di bagno turco, e la vado a prendere. È sempre bellissimo quando un uomo va a prendere una donna e aspetta che lei apra la porta. C'è sempre la curiosità di vederla, di vedere come si è preparata per uscire proprio con te. Mi pare bellissima. La pizza è buona. Finita la cena, che promette bene, andiamo al cinema a vedere La mia Africa con Robert Redford. Durante il film, lei dice che Robert Redford è bellissimo. Comincio ad avere dei complessi di inferiorità, immaginando di non poter mai competere con l'attore famoso. Comincio a pensare di aver sbagliato film, che per me sta diventando autolesionistico. Usciamo, l'amarezza sale. So di non essere bello come Robert. La riaccompagno a casa, lei mi parla ancora di Robert e di scarpe molto costose. Guardo le mie, che sono una sottomarca delle Timberland. La disfatta si avvicina. Davanti al portone di casa sua penso di provare a baciarla, senza crederci neanch'io. Ma prima di ogni mio tentativo lei mi liquida con le sue labbra su una amicale guancia. Niente da fare, neanche stavolta. Finito. Stop. Domenica e San Valentino. Auguri a tutti gli innamorati.
Stop. Stop. Vabbè, c'è un filo di amarezza, un filino di amarezza, ma in realtà anche di candida e serena poetica poesia, ecco.
In consapevolezza, questa... direi,
no,
consapevolezza.
No, bella poesia, poesia. Ricordati che tu ti ispiri a Balotelli, non...
Certo, mollare sempre, non mollare mai, mollare sempre, no. Rinunciare. Il potere magico della rinuncia, questa è la mia logica.
Giornale Radio, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Non ho mai atteso la pubblicità come stamattina. Pubblicità?
Mamma nera, scusa, o tu sei sfighè o sei in bramè.
Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it?
Mila, io vorrei sentire lo chef emozionale che va a prendere il ramarro. Me lo fai sentire lo chef emozionale che mi racconta quando ha preso il ramarro? Grazie.
Aspetta, adesso lo facciamo.
Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make.
Attaccare!
No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.
Capita di sentire la voce di Elisabetta Fusconi, bella voce, parla molto bene. Però la Miriam, mai sentita, come mai?
Ma come no? Ma come no? Ma che distrattone nelle pubblicità. Anche ieri è andata in onda Miriam Lucchetti, si fa delle comparsate proprio, delle chicche, delle chicche.
E adesso? Preparate gli accendini.
Ecco, ieri era lei, ieri era lei. Ma vorrei chiedere un attimo se arriva il nostro chef emozionale Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli per commentare la vicenda di Leonardo Manera e del ramarro effettivamente. Non lo sentiamo.
Non lo sentiamo.
Sento me stesso, l'eco, bello, andiamo avanti così. E allora vi voglio dedicare questa canzone. Niente,
niente.
Andiamo avanti così tutta la puntata. La straordinaria app di Radio 24. Vabbè, c'è Rosario da Varese, adesso lo recuperiamo, eh. Rosario, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Che dice?
Ma prima ho ascoltato con interesse la vostra chiacchierata con una collega che si occupava di reinserire nel mondo del lavoro i percettori del reddito di cittadinanza. Io sono presidente dell'associazione di categoria dell'Agenzia per il Lavoro Assosom, quindi facciamo questo di mestiere da 20 anni, rappresento circa 30 agenzie e devo dire che ho avuto l'opportunità di incontrare alcuni di loro ed effettivamente non sono stati messi nella condizione ideale per poter svolgere quel lavoro.
Okay.
Quindi forse dovremmo un po' fare chiarezza, cioè il reddito di cittadinanza forse non doveva essere chiamato così, ma aiuto di cittadinanza, perché il reddito tu lo dai a qualcuno che lavora, no? E queste persone evidentemente non lavorano, anche per non creare confusione con i giovani, no? Che pensano di poter stare a casa e prendere dei soldi. Su 3 milioni di percettori, 1,8 milioni può essere faticosamente reintrodotto nel mondo del lavoro, ma qui il governo ha sbagliato totalmente l'impostazione, perché tu li devi assumere subito a tempo indeterminato. È come dire che esci subito con una ragazza e ti sposi il giorno dopo. Impossibile, perché almeno c'è il fidanzamento, il pranzo, la domenica.
Almeno dice un periodo di prova, un
periodo di prova ci deve essere, cioè. Non è tecnicamente fattibile, noi lo avevamo detto a Tridico, ma lui ci disse che c'era la formazione 4.0 e noi avevamo risposto che si partiva dalla 1, no? Numero 1, numero 2, numero 3. L'altro 1,2 milioni sono persone svantaggiate, persone con disabilità, cioè persone che non troveranno mai un posto di lavoro.
Persone, quindi... persone che ci ha raccontato anche la Navigator hanno delle qualifiche. Io sono rimasto impressionato quando dice non sapevano accendere un PC, non sapevano usare uno smartphone. Cioè, ma persone, certo, che per carità, certo, hanno una qualifica professionale modesta, ecco, modesta.
Hanno bisogno di essere aiutati. Allora, che cosa bisognerebbe fare in maniera pratica, concreta e veloce? Mettersi al tavolo con chi da 20 anni, come noi, queste dinamiche del lavoro, perché la legge sul lavoro in somministrazione si chiamava interinale, è nata nel 1997, siamo autorizzati dal Ministero del Lavoro e non siamo mai stati chiamati al tavolo per parlare di politiche del lavoro, ancora una volta.
Insomma, lei dice che un provvedimento del genere in linea di massima va bene, ma è stato fatto con diversi errori. Grazie Rosario per questa testimonianza. Il nostro chef emozionale Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli c'è, sì.
Allora, veramente mi sembra che mi sentiate malissimo.
Bene, no, noi la sentiamo bene adesso, la sentiamo.
Io invece mi sento molto male, devo tornare al caro vecchio telefono. La tecnologia, tutti i pazzi per la tecnologia, mamma mia.
L'app si sente benissimo però, per esempio, è meravigliosa, è stupenda, sì, la linea. Vabbè, ma veniamo all'esperienza di Manera, riferita all'ascoltatore. Lei ne sa qualcosa?
ho sentito per radio, veramente una persona sgradevole, di una volgarità senza pari, l'amarro, già il nome lo dice tutto.
Però l'amarro. Ce l'ha fatta, se va a vedere. Cos'è che ha preso?
Non ha preso una mano nella vasca da bagno. Mamma mia, che cattivo gusto.
Infatti ci sono anche ascoltatori che vogliono sapere come sia andata, quale sia stata la sorte di quel ramarro, caro.
Ma non ho la minima idea, non lo deve chiedere a me, io non mi occupo dell'amaro. Quindi lasci perdere, tornerò più tardi a fine puntata per regalare una delle mie ricette emozionali.
Sì, va bene, una delle sue?
Creazioni, hai ragione.
Maurizio da Roma, buongiorno Maurizio, eccoci.
Buongiorno.
Prego.
Certo, lei è immenso, proprio immenso, guardami, perché l'unico che ha capito l'importanza di Di Battista, l'unico, perché io siccome ho 82 anni ho subito, io l'Italia, la perdita di De Gasperi, di Andreotti, di Bellinger, di Fanfani, adesso questa qui pure la perdita, tranquillo che questa mancanza la reggeremo bene lo stesso.
Sì, dice che Di Battista c'è, possiamo...
lo vorrei confortare, che non ci sono, se non ci stanno problemi.
No, ma deve confortare, Maurizio, deve confortare tutti i direttori di giornali, perché oggi titolano proprio su, in prima pagina, Di Battista se ne va, Di Battista, pagine 2, pagine 3, Di Battista adesso scrivo, adesso sono libero. Saranno confortati, certo, Maurizio.
Si è crollato un po' il gusto sull'arte, sulla canzone, è tutto, ma pure per il giornalismo non è che tutti quelli intuiscono quello che devono scrivere per forza. Ma d'altronde la paidana degli incapaci è la stampa.
Cos'è che è la?
La stampa.
La stampa.
La stampa, perché questi qui se fanno mezza parola subito, ha detto, ma quando dico ha detto, ma chi è questo che ha detto?
Lei si chiede, cioè ai suoi tempi, posso usare questa parola, ai suoi tempi, sul, non so, sul Corriere della Sera, su un giornale qualsiasi, quante pagine c'erano dedicate alla politica? Quante pagine? Ai suoi, non so, negli anni 70, quante pagine c'erano?
Io posso fare un nome, Sansonetti, non parlo della stampa, Sansonetti, quando vedo che scrive, è antipocrisia, parla bene a destra e a sinistra, perché dice quello che sente.
Poi guardi, Sansonetti è un grande tifoso del Milan, un grande fratello rossonero, quindi va bene, lo salutiamo, gli diamo un grande abbraccio. No.
Un'altra cosa buona è successa, il Rubicone, perché con il governo che passa, questi sono spariti, sì. Non verranno più.
Però mi risponda a questa domanda, se lo ricorda, negli anni 70 quante pagine c'erano dedicate alla politica? Cosa fa Fanfani, dove ha pranzato Andreotti?
Vabbè, ma abbiamo visto le convergenze, le divergenze convergenti, ma non mi risponde. I governi della non sfiducia, perché abbiamo subito di tutto.
Non se lo ricordo, insomma, non leggeva i giornali.
Però
era politica.
Adesso sono chiacchieroni, prima promettevano un po' per fare meno, ma però erano capaci di fare se facevano.
Il rimpianto del passato, era meglio il passato. Grazie,
comunque,
Maurizio, grazie.
Un po' il problema di tutte le trasmissioni che fanno gossip politico, ce n'è una quantità ormai, sì. È diventato un modo per riempire i palinsesti.
Invece di mandare in onda cose tipo... il bomba nera, per esempio,
secondo me sono trasmissioni che costano relativamente poco, perché probabilmente i giornalisti sono già stipendiati, quindi non devono dare cachet aggiuntivi, quelli della rete, e poi danno un gettone a tutti i vari giornalisti che partecipano, si fa gossip politico invece del varietà, e costa meno probabilmente.
Sì, però io prima penso così. Leonardo, abbiamo parlato del senso di responsabilità, no? Ironizzando, tu dici in Italia la responsabilità, pensa che adesso, dopo il traffico, avremo un professore, è un docente universitario, che a partire da un gesto di responsabilità che si è assunto un ragazzino di 11 anni, ha creato tutto un corso anche di etica pubblica, un libro e una riflessione che si è molto diffusa nei social proprio sul senso dell'etica e della responsabilità. Vedi come si tiene tutto nella nostra trasmissione. E tu non lo sapevi neanche, non l'hai detto apposta per lanciare l'ospite delle 10:15.
Non è vero, ieri sera ho guardato attentamente la scaletta e ho detto vediamo se alle 10:15 posso dire qualcosa che lanci l'ospite successivo.
Non è vero, non è vero, è il bello della casualità, tra poco.
1, nessuno, 100 Milan.
È tutto un casino.
Allora, 10-19 minuti. Qualche tempo fa, un ragazzino di 11 anni ha danneggiato una pianta giocando in un cortile a pallone, quelle pallonate. Tu lo facevi, Leonardo, chissà quanti danni hai fatto.
Noi giocavamo davanti alla parrocchia,
sì,
e usciva spesso il sacrestano a picchiarci, questo è il mio ricordo.
Perché?
Ci dava degli schiaffoni in faccia, ci inseguiva, ci prendeva a calci.
Mamma mia, il sacrestano più cattivo del mondo.
Sì, sì, me lo ricordo bene. Eravamo io, il mio amico William e il mio amico Claudio, giocavamo sempre davanti alla parrocchia.
Chi è che ha preso più centre, come si suol dire? Chi è che ne ha preso di più?
Credo Claudio. Tra...
correva sì. Poco, Claudio correva poco.
Usciva questo sacrestano, lo ricordo ancora, ci inseguiva, gridava e chi raggiungeva era oggetto dei suoi schiaffoni.
Sì, io avevo il signor Sistieri che nel palazzo ci lanciava le secchiate d'acqua perché alle 2 del pomeriggio voleva dormire e quindi ci lanciava le secchiate d'acqua. Invece questo ragazzino di 11 anni rompe una pianta e cosa fa? Prende la penna, carta e penna, e lascia un biglietto con scritto: buongiorno, mi scusi per la pianta, l'ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio, ecco 5 euro per il danno, e allega 5 euro. Da questo gesto di responsabilità di un ragazzino di 11 anni nasce che cosa? Nasce un libro, nascono delle riflessioni, nasce un corso di etica pubblica. Professor Giovanni Grandi, buongiorno.
Buongiorno, ciao Ale, ciao Leo. Ti racconti i ricordi truci che avete delle vostre.
No, ma facevamo anche le cortiliadi, per carità, era meraviglioso quando si giocava nei cortili. Però
pensa che quest'anno faceva il tifo a quel punto, immagino.
Sì, succedevano anche delle cose così.
Io poi sono andato a giocare in una squadretta perché ero stanco di essere preso a schiaffi da sacrestano, altrimenti avrei continuato tranquillamente a giocare in parrocchia.
Allora, il professor Grandi,
la carriera iniziano così.
Sì, che insegna filosofia morale al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a Trieste, ha scritto da quel bigliettino, ha creato un caso sui social, è diventato poi un libro edito da UTET intitolato proprio così: Scusi per la pianta, 9 lezioni di etica pubblica. Allora, professore, che gesto di responsabilità è questo di questo ragazzino? Non ci siamo più abituati davvero, eh?
Sì, non ci siamo più abituati, anche se un po' ne sentiamo tutta la nostalgia, e credo che questo ha colpito molto, è stato virale da subito. È un buon gesto soprattutto perché non c'era un sacrestano a scrutare le cose, ecco, non c'era un adulto a correggere, ma è qualcosa che è nato spontaneamente dai ragazzi che giocavano, quindi questo senz'altro ha colpito. L'idea che appunto si può assumere un atteggiamento di responsabilità senza essere stati sgamati, come si dice, senza appunto farlo perché si è costretti. Farlo spontaneamente è una cosa che colpisce senz'altro e credo che ci ricorda, soprattutto noi adulti, che potremmo esserne capaci anche noi, questo è il punto, credo.
Sì, lei ha definito nel libro un micro episodio di sussulto etico. Perché è diventata virale questa cosa? Forse perché è insolita? Ah, attenzione, poi nel libro lo spiega molto bene anche con i sospettosi. Questo biglietto se l'ha inventato lei per diventare famoso, perché lì cos'è questo? È un gesto di antietica, subito arrivare a dubitare, a sospettare.
Sì, senz'altro, ci sono anche questi aspetti. proprio perché è un episodio che appunto colpisce. È chiaro, dopo noi conosciamo anche il funzionamento dei social media, dopo un po' che se entri nel topic le cose vanno da sé, però c'è una soglia che va raggiunta per arrivarci ed è il frutto dell'attenzione delle persone proprio. Quindi in questo si sono catalizzate tante, tante micro riflessioni, credo che possiamo aver fatto un po' tutti, però tutte interessanti. Appunto dallo scoprire che c'è questa possibilità di farsi avanti, di sentire un po' il danno che si è arrecato ad uno sconosciuto in fin dei conti, no? E di farsene carico, fino all'idea poi di poter pagare di persona, di metterci tutto quello che possiamo avere in tasca in quel momento, e poi anche fino a interrogarsi su quello che è la formazione che possiamo ricevere per continuare a conservare soprattutto questa attitudine, perché poi il difficile è quello, no? Via via che si cresce, rimanere un po' fedeli a queste cose e non lasciare, ecco, che rimangano soltanto i gesti che magari abbiamo compiuto da piccoli, quando, ecco, avevamo una visione forse ancora parziale, forse ancora un po' incantata del mondo e delle relazioni. Questo è un po' forse il nucleo, ecco, di temi che si sono aggrovigliati attorno a questa piccola vicenda.
Sì. C'è da dire che lei insegna etica pubblica e si pone questa domanda: ma se esiste un'etica pubblica, vuol dire che c'è un'etica privata e che sono in conflitto, sono divergenti questi due ambiti?
Sì, questa è la prima riflessione che un po' propongo ai lettori, proprio per provocare, dire: ma sì, ci siamo fermati su un episodio privatissimo tra due privati cittadini, che cosa ha a che fare questo con l'etica pubblica? Beh, in fin dei conti noi dobbiamo provare anche a varcare questa sorta di quinta che abbiamo creato tra il pubblico e il privato, a renderci conto che le cose che facciamo tra di noi hanno sempre un impatto anche su altri, su terzi, su sconosciuti, e forse non esiste appunto una doppia morale, non c'è un modo di comportarsi etico nel privato che poi diventa qualcosa di completamente diverso nel pubblico. E forse noi oggi lo scopriamo anche dal punto di vista del dibattito politico, in fin dei conti noi facciamo i conti in tasca alle persone, alle figure più esposte, e spesso lo facciamo andando proprio a vedere i loro atteggiamenti più ordinari. Quindi riconosciamo che siamo le stesse persone nel privato e nel pubblico, e chiediamo coerenza, giustamente, e forse allora questa distinzione dovremmo un po' rivederla, non pensarla così rigida.
Tu, Leo, hai rotto tante cose, mi sa che non hai mai messo.
Da adulti capita spesso una circostanza simile, quando magari stiamo parcheggiando danneggiamo una macchina già lì ferma in sosta, e andiamo poi, alcuni cercano di andarsene via così alla tecchetichella, anche se magari i danni sono ingenti. Alcuni invece mettono il biglietto col numero di telefono, falso, come fai tu, tra l'altro.
No, falso, metto il tuo. Perché dovrei metterlo falso? Metto il tuo.
Fare bella figura con quelli che guardano intorno.
Lo metto, l'ho messo, chissà quanti danni ti sono stati a più parte.
Però io credo che questa sia una circostanza che è capitata a tante persone, no? Di essere in dubbio, no? Cosa faccio? Lascio il biglietto col mio numero o me ne vado cercando di non farmi notare?
No, ma è per questo che un gesto di un 11 anni, ma l'ha stupita, professore, il gesto di questo ragazzino di 11 anni, adesso onestamente, l'ha stupita oppure no?
Ma in realtà non del tutto, nel senso che sono convinto che tantissimi ragazzi crescano in contesti che insegnano loro ad assumersi le responsabilità. Non mi stupisce in un ragazzo più piccolo. Effettivamente, come diceva Leo, forse ci stupiamo di più se questa cosa la fa un adulto, ma perché proveniamo probabilmente da tante fiancate rigate in cui nessuno ci ha lasciato mai un biglietto, e quando capita a noi, ecco allora che diciamo: vabbè, stavolta non lo faccio, no?
Ci corrompiamo l'anima, ma è crescendo, questa è la verità, no? Vedendo anche l'ambiente in cui cresciamo, è brutto questo.
È difficile proprio questo. Sì, è il brutto, ma è il difficile questo, cioè da adulti riuscire a mettere in campo dei gesti buoni, di attenzione agli altri, provenendo da storie anche di ferite, anche di cose che non sono andate bene a nostro carico, questo è il difficile. Ma lo sappiamo da sempre, nella storia del pensiero, la grande difficoltà era quella di rispondere a qualche cosa di male che ci troviamo addosso con un gesto che sia di segno contrario. Questo spezza le catene infernali, ecco. C'è però è un gesto sicuramente faticoso.
C'è una cosa interessante che ho letto nel libro, e questa piacerà anche a Leonardo Manera, che critica questo atteggiamento di moralismo moderno. Lei fa anche qualche riflessione sul virus, dicendo che stava andando tutto bene dal punto di vista dell'etica, poi ci hanno iniziato a somministrare la moralina, che non è un farmaco, ma a cosa fa riferimento?
Sì, questa è un'espressione che mi piaceva tantissimo, di un filosofo francese, Manuel Mounier, che sostanzialmente criticava alcuni approcci educativi e morali del suo tempo, degli anni 30 e 40, in cui per insegnare a fare il bene ci facevano dei predicotti sostanzialmente. Questa era un po' l'idea.
E quest'anno lei sul virus soprattutto ne ha sentiti parecchi.
Sì, questo è il passaggio, diciamo, delle un po' omiletico, mettiamola così, sul senso di solidarietà, sul far rimproverarci a vicenda, c'è stato. E della moralina, cioè non capire che sicuramente a un certo punto, dopo il primo entusiasmo di balconi, del sentirci solidali, tutti siamo tornati a fare i conti con la realtà, ci siamo sentiti impoveriti, in difficoltà, e abbiamo cominciato un po' fisiologicamente a sgomitare per venire prima nelle file per, appunto, oggi per i vaccini o ieri per altre cose. E non basta richiamarci, appunto, ai grandi principi. A quel punto occorre attivarci nel esercitarci a fare qualche cosa di diverso. Quindi la moralina, diciamo, è quel richiamo verbale, serve poco se non attiviamo delle pratiche, e se non siamo attenti da adulti ad accompagnare più giovani in queste pratiche.
Bella Leo questa cosa della moralina anche.
E tra l'altro la moralina probabilmente è un farmaco che funziona bene sugli altri ma mai su se stessi, no?
Sì, Leo, ho il sospetto che Sacrestano ne avesse una dose abbondante nei suoi scappati.
Sto Sacrestano io lo voglio conoscere, spero sia vivo e lo voglio invitare. Come ti
ma
ho gonfiato il
che
piccolo
sia ancora vivo
Bonetti. Piccolo.
Già allora avrà avuto 60 anni, io ne avevo 10.
È difficile. Leggetelo il libro e la ringraziamo molto, Giovanni Grandi. Scusi
voi,
per
davvero.
La pianta, 9 lezioni di etica pubblica, edito da UTET. È un saggio molto molto spassoso, poi leggero, profondo nelle argomentazioni, ma leggero, sono 120 pagine, insomma, e partono da questo spunto vero, questo bambino di 11 anni che ha rotto una pianta, ha messo il bigliettino, scusi per la pianta, ecco qui 5 euro per riparare il danno. Andiamo alla borsa.
1, nessuno, 100 Milan.
All the fat boy in X amount of respect.
No, ma che musica fantastica, complimenti, ciao ciao.
Dovete capire tutti che i giornalisti scrivono così di Battista per accentuare la divisione del Movimento 5 Stelle, è tutto organizzato, svegliatevi.
È tutto un casino.
Eccola. Allora, alle 10:35 minuti i nostri ascoltatori hanno spacciato evidentemente delle notizie false. Una di queste è, o meglio, da verificare, che oggi potrebbe essere il capodanno cinese. Allora, io ho un unico elemento di fiducia per quel che riguarda la Cina. E allora voglio collegarmi con lo spazio Nolo in Viale Monza. Si è spostato di un pochino, lo trovate al 37, spero di non sbagliare, ma chiedo conferma a Jessica. Jessica?
Sì, ciao, buongiorno Ale, ciao a tutti.
Siete
ciao
al,
30, Leo.
Al 37 adesso, giusto?
Sì, Viale Monza 37,
va
correttissimo.
Bene. Noi facciamo pubblicità qui. Senti, ma è vera Jessica è cinese, la mia sorella gemella praticamente cinese. Hanno spacciato questa notizia, è il capodanno cinese oggi?
Allora, per me è il capodanno cinese, il primo giorno dell'anno del bue.
Del bue?
Del calendario lunare.
Quindi, è vero.
È vero.
E
sì.
Si entra nell'anno del bue?
Giusto.
Ecco. E com'è il bue? Com'è?
Il bue è un anno meraviglioso.
Ah.
Niuci pati, vuol dire il grande potere del bue dà tanta prosperità e speranza.
No, ridicelo bene in mandarino. Ridicelo, com'è?
Niuci pati, vuol dire è la forza del bue che porterà all'intera umanità un po' di serenità.
Oh, Che bello. E che si fa? E che si fa per il Capodanno cinese? Niente, non potete festeggiare, è tutto bloccato.
Assolutamente, vabbè, tutto bloccato, giustamente, persino i miei, cioè mio papà e mia mamma non mi volevano ieri cena a casa. Alla fine mi sono intrufolata lo stesso perché ho troppo voglia di mangiare la buona cucina di mia madre.
Ecco.
Però ho dovuto far fuori i miei fratelli, se no eravamo in troppi.
Come far fuori? Che vuol dire far fuori?
Cioè, vuol dire?
Vado io, non venite voi. Ecco, diciamo.
È ovvio, ovvio.
Cioè, sono ancora vivi, sono ancora vivi, non è che ieri...
Sì, momentaneamente li ho stesi, ma ci sono ancora.
Leonardo, non ti ha dato già una ventata di ottimismo? Entriamo nell'anno del bue, cioè, la forza del bue, cioè, no? Poi.
Quali sono le caratteristiche del bue? Cosa succede normalmente? Sì, ho capito, ma è forte, ma poi oltre a questo, qual è la caratteristica negativa, per esempio, nell'anno del bue?
Non è, esatto, ci sarà una cosa negativa.
Leonardo, le cose negative non ci sono, sono solo cose positive.
Impara, digli un proverbio in cinese, lui che è sempre così amaro. Jessica, digli un proverbio di ottimismo cinese, un detto cinese. Sono d'accordo.
Che vuol dire, se ti trovi in una situazione brutta, impara a trasformarla in una situazione bella.
Ecco.
Guarda sempre, come potete dire voi italiani, guardare il bicchiere sempre mezzo pieno.
Mezzo pieno.
Mezzo vuoto.
Com'è? Ce la ridici? Ce la ridici che poi la impariamo. Capito Leonardo?
Capito Leonardo?
Era chiarissimo.
Non vedo l'ora di ripeterla, guarda.
Vabbè, quindi non c'è niente di negativo nell'anno del bue, niente, ma
niente,
ma c'è un anno che invece proprio è negativo? Quale
diciamo
sarebbe?
Che se tu sei l'anno del bue quest'anno, o può essere molto fortunato, tra virgolette, per chi c'è di quest'anno, deve portare sempre qualcosa di rosso.
Ah, ecco.
Sì.
Sti comunisti cinesi,
cinese,
porca miseria, cioè, proprio il comunismo non ve l'è, sembra rosso.
È sempre rosso, sì. Rossi inside.
No. Vabbè, quindi cioè, cosa dobbiamo fare? Oggi tutto l'anno vestiti di rosso? No, non è che...
Vabbè, porti un braccialetto rosso, una mutandina rosso, qualsiasi cosa, un fondolino.
Io la
qualcosa di rosso per tutto l'anno.
La mutandina rossa di pizzo a Leonardo Manera, io la vedrei benissimo, Leo, che dici? No,
Anni fa mi regalarono invece un paio di mutande di pelliccia, che ogni tanto guardo, non le ho mai indossate.
E vabbè, sono lì. Jessica, ti salutiamo. Viale Monza 37, trovate lo spazio Nolo, anzi come l'hai chiamato adesso, spazietto Nolo. No, è sempre
spazietto Nolo 37, sì.
Spazietto Nolo 37. Andate a bere un buon caffè lì da Marco e andate a comprare qualcosa da Jessica e viva la pubblicità non occulta. Vai, un grande abbraccio Jessica. Ciao,
grazie,
ci vediamo
ciao,
in quartiere,
ciao,
come si suol dire. Ora invece vogliamo dar spazio a una cara amica artista che, dopo che Leonardo Manera tuona inutilmente contro Sanremo, perché Sanremo si farà, ecco invece chi, caro Leonardo, fa qualcosa di concreto, non se ne sta l'investagliona come te, ma prende in forca la bicicletta e se ne va. Rita Pelusio. Rita, buongiorno.
Ciao, buongiorno, bentrovati.
Eccola qua, Rita Pelusio si è inventata di fare la Milano-Sanremo, una cosa che non si era mai sentita in vita, la Milano-Sanremo, grande classico della bicicletta.
Grande classico della bicicletta. Beh, intanto non è che me lo sono inventato da solo, anzi...
Aspetta Rita, che ti sentiamo un po' male, dove sei? Sei in cantina, sei già nel garage a prendere...
Ora mi sentite bene?
Insomma, non hai viva voce, non hai auricolare, non hai niente...
È già in una galleria della Milano-Sanremo.
L'ho tolto proprio per sicurezza.
Adesso un po' meglio,
un po' meglio,
vai così. Cosa
allora,
ti sei messa in mente?
No, praticamente, allora dopo un anno di incontri nei vari coordinamenti, così una sarta di scena, che è una, diciamo, una categoria meravigliosa, una sera dice: ok, facciamo la Milano-Sanremo, ridendo. E io dico: va bene, facciamola. E così ci siamo messi in movimento e in poco tempo, perché abbiamo pochissimo tempo, abbiamo organizzato davvero questa ciclostaffetta.
ciclo
dove raccoglieremo le voci di tutti i lavoratori, tutti gli artisti che vorranno mandare queste lettere che noi chiameremo voci scritte, e le porteremo nella città dove la voce è sovrana, sì, al festival. Non sappiamo ancora se riusciremo ad accedere. Poi abbiamo visto che adesso è nata questa nuova iniziativa da Sanremo, la Casa Sanremo, dove ci sarà un confronto sui lavoratori dello spettacolo, per cui però è una notizia freschissima, anch'io l'ho scoperto da poche ore, dico la verità, e quindi tutto cambia di giorno in giorno.
Certo, sicuramente... cioè l'idea è portare le istanze di tutti coloro che per purtroppo questa chiusura di prolungata non hanno potuto lavorare e continuano a non poter lavorare, a dire ci siamo, cioè,
e ci siamo, e vanno trovate delle soluzioni al più presto, perché cioè bisogna intanto riaprire, e riaprire con coscienza e con criterio, ma soprattutto ripensare a una riapertura. Io non voglio neanche più nominare ripartenza, perché quella di giugno è stata una farsa, diciamoci la verità, e quindi va proprio ripensato, insomma, l'industria culturale, chiamiamola col suo vero nome, perché comunque noi produciamo anche economia, deve essere ripensata, rimessa in movimento, perché la situazione è veramente drammatica, più drammatica di quello che appare.
No, l'abbiamo detto mille volte, insomma, pensate gente che da un anno, che da un anno non percepisce praticamente niente, o uno aveva qualche cosa da parte, oppure deve...
Per gli artisti singoli è così, per i teatri è difficile sostenere, anche se ovviamente le imprese più grosse hanno avuto tanti finanziamenti,
sì,
però
quelle che hanno i finanziamenti, quelle private no.
No, esatto, e la bicicletta è proprio metafora, abbiamo scelto la bicicletta perché comunque nella Milano-Sanremo si dovrà andare al passo del più fragile, per cui è un po' uno spirito, no? È un po', noi diciamo, nessuno deve arrivare primo, dobbiamo arrivare insieme, che è vero, perché anche ripensare a una ricostruzione del mondo culturale senza tenere conto delle categorie più fragili provocherà ulteriori danni. Certo. Perché possiamo risanare le grosse imprese, ma se i lavoratori indipendenti, gli artisti indipendenti, le piccole compagnie, se non viene ripensata la circuitazione, perché nessuno parla di circuitazione, rimaniamo sempre nell'ottica della produzione, ma se tutti i piccoli teatri, che poi è il vero humus teatrale italiano, perché a parte gli stabili così, però anche Leonardo, voglio dire, lo so, noi lavoriamo in tutti i teatri dei comuni, di provincia, se questi non possono aprire perché non c'è sostegno, certo, ma dove come andremo?
Ma sai cos'è poi la cosa che suona strana? È che magari si sono pensati protocolli per le trasmissioni televisive, e invece per i teatri no, come dire, aiutiamo quelli che in qualche modo hanno già abbastanza soldi, diciamolo, sì, no? Per dirla così in modo molto spiccio, sì, e invece quelli che magari sono più in difficoltà li lasciamo nelle loro difficoltà, come ci sono i protocolli per le TV, per gli studi televisivi, magari col pubblico di figuranti, eccetera, si poteva pensare anche a qualche protocollo per quelli come noi, che invece sono stati abbastanza abbandonati.
Certo.
Sì, ma anche perché nei teatri davvero, comunque a giugno, anche se situazioni estive, però avevamo un minimo di protocolli, cioè che, voglio dire, non si doveva chiudere, bisognava pensare ad altre alternative, ma no di nuovo bloccare tutto, no?
No, ma
questa cosa è drammatica.
Questo sì. Rita, facciamo così, magari vi seguiremo anche in questa cronostaffetta. Certo, devo dire una cosa, i grandi ciclisti partono al mattino e al pomeriggio trionfalmente tagliano il traguardo a Sanremo, però posso capire che...
No, noi ci mettiamo 6 giorni, ma posso spiegare uno perché non si è ciclisti, due perché faremo le tappe, per esempio la prima, certo, Milano-Pavia, se volete venire alla partenza partiamo il 24 mattina, sì, alle ore 9 da Piazzale 24 Maggio, dove ci saranno degli artisti che leggeranno delle lettere, quindi invito, sì, Leo, se vuole venire, ci sarà Arianna Scommegna che ci leggerà una lettera prima di partire, se Leo vuole venire o anche tu Alessandro,
sì, sarà, sì, certo,
bellissimo. E poi arriviamo a Pavia. A Pavia il Teatro Fraschini ci accoglie, ha organizzato una piazza con tutti gli studenti della scuola di teatro una raccolta lettere e di nuovo noi leggeremo delle lettere, quindi ci fermiamo in tutte le tappe, Novi Ligure, Savone, Nova Savone,
per fare degli incontri. Grazie Rita, ci sentiamo sicuramente e vi seguiamo.
Ciao.
Noi andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cioè, la cinese con l'accento milanese è il top.
Ma ragazzi, sto comportamento di sto ragazzino che ha lasciato bigliettino di 5 euro è il top. Ma voglio dire, ma se tu fai manovra, Leonardo, se tu fai manovra e colpisci una macchina, lascia il biglietto con i tuoi dati, cos'hai da perdere?
Vabbè, vabbè, signori, cos'ha da perdere? Una volta che ha preso in mano il timone dal papà della barca.
No. Io dico che non è che io non lo faccio, dato che la tentazione di tanti italiani è così. Devo anche dire che, anzi, sono stato un buon esempio per mio figlio, perché io 2 anni fa ho fatto un incidente, ho danneggiato gravemente un'automobile ferma in sosta e mi sono fermato con mio figlio a bordo, ho lasciato il bigliettino e sono andato via. Quindi sono un ottimo esempio per tutta l'Italia, diciamolo.
Quella volta che mi hai detto che poi hai lasciato il bigliettino, scusi veramente, ma non hai lasciato il numero di telefono. Sono prostrato, sono veramente dispiaciuto.
No, è andata così.
In bocca al lupo. In bocca al lupo, così te ne sei.
Ho lasciato il biglietto con il numero di telefono. Il giorno dopo mi è arrivato un messaggio su WhatsApp in cui non si vede, di questo signore di cui avevo danneggiato la macchina, in cui non si vedeva il viso, ma solo il corpo di un super palestrato. E allora ho pensato, forse era meglio se non gli lasciavo il numero.
Ma adesso è arrivato con noi, era qua anche prima, ma insomma l'abbiamo, ci scusiamo, anche preso in giro un po' perché faticava magari a pronunciare una parola, nello specifico ramarro, non ci permetteremo mai di prenderlo in giro. Ecco.
Mamma mia, sono talmente risentito da questo vostro atteggiamento nei miei confronti.
Ci scusi, maestro.
Ecco, che non so nemmeno se partecipare alla vostra stucchevole trasmissione.
Dai,
invece lasciate il passo a chi viene dopo, che c'è Debora del Shani Malmeaccia. Ecco, lasciamo il passo a Shani, va bene? Io non voglio più partecipare, visto che vengo sempre dileggiato in ogni circostanza.
Sua eccellenza, no? Abajur. No, non faccia così, ricorda.
Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale.
Ecco.
Ma c'è anche chi mi chiama Principio. Perché sono il principio di ogni cosa dal punto di vista naturalmente culinario.
Sì. Oppure?
Allora,
ma sono solo Principio. Chiama
Abajur, Luna Park emozionale, Dio c'è.
Sì, è vero quello. Sì. Signor Dio c'è, buongiorno. Sì.
Sì, quando vedete scritto Dio c'è sui piloni dell'autostrada, è qualcuno che ha cenato nella mia dimora culinaria, il desco di Nice Pannocchio di Castelbiondo. Chi viene nella mia dimora culinaria deve lasciare a casa ogni preconcetto, ogni certezza, ogni proiezione di sé, ma soprattutto deve lasciare a casa i bambini.
Ah, perché?
Lasciamo a casa questi bambini.
Ma perché?
Va bene? Allora, i bambini.
Ma c'è un po' di disprezzo nel mondo, in cui lo dice. Perché?
Lasciamo a casa questi bambini. Allora, perché il mio non è un ristorante, è un'esperienza immaginifica per nutrire l'anima. E non posso certo nutrire l'anima con dei seggioloni tra i piedi occupati da bambini.
Quindi per favore i bambini a casa.
Sì, l'abbiamo capito. D'accordo? Lei non ama i bambini. E va bene.
Allora, i nostri avventori partono dal cibo, se così vogliamo chiamarlo, e percorrono le strade del piacere fino a perdere i sensi. Quindi quando sono completamente rapiti dall'estasi, mm-hmm, interveniamo noi, mm-hmm, schiaffeggiandoli con la realtà, cioè con il conto volgare. 270.000 euro a pranzo, 300.000 a cena, 350.000. È volgare, ha ragione, parlare di soldi.
È volgare.
Ma non è molto più volgare spendere una vita intera senza venire a pannocchio di Castelbiondo, mm-hmm, a interpretare le mie creazioni? Perché noi non prepariamo.
Io non sono mai venuto, per esempio, finora in 50
ma
anni.
Ma si vede, guardi, non mi aspetto nemmeno che venga, e non è il benvenuto, tra l'altro.
Grazie!
Una persona
con
della
tutta
sua
la pubblicità
pochezza,
che le facciamo.
Una
grazie.
Persona della sua pochezza.
Grazie.
Se vuoi mangiare una banale torta salata, vai magari al baretto sotto casa. Sì. Noi prendiamo la sfoglia,
sì,
la portiamo a Forte dei Marmi, sì, la stendiamo al sole sulla spiaggia per qualche ora. Ogni tanto la portiamo a fare il bagno, così è contemporaneamente cotta e salata.
Oh, pura buona, ricerca. Buona,
emozionante, buona. Sì, sì. Emozionale. Allora, se abbiamo tempo vi do vedere le mie creazioni.
No?
Altrimenti...
No, abbiamo 2 minuti e mezzo, prego.
Allora, la mia creazione di oggi si chiama Incontro...
Primordiale.
Allora, gli ingredienti sono un'oliva...
Una.
E un funghetto, anche sott'olio, via. Allora, l'oliva rappresenta la forma femminile, la sinuosità, la circolarità del divenire.
È un'oliva.
Il funghetto, non mi interrompa.
No. Scusi.
Il funghetto sott'olio è una metafora del maschile, simboleggia la virilità. Ecco, diciamo così. Prendete il funghetto e adagiatelo sopra l'oliva. Delicatamente, noterete che le forme combaciano perfettamente. L'oliva sembra nata per accogliere il funghetto. È una rivelazione epifanica e voilà! La creazione è compiuta!
Così! Un'oliva e un funghetto!
Allora, se
un misero antipasto!
No! In un happy hour lo chiamerebbero olifungo. Invece è una riflessione sulla vita, un'indagine sulla potenza dell'altro. Una domanda più che una risposta che ci stimola a tenere gli occhi aperti sul mondo. Potete venire a trovarci al desco di Nietzsche, di Pannocchio di Castelbiondo, per immergervi con questa mia creazione in una esperienza gastronirica.
Una creazione così, quanto viene? Stia calmo. L'oliva, il funghetto, stia calmo.
320.000 euro.
Per questa creazione?
Naturalmente però, adagiata su un piatto di cashmere.
Sì, cioè, che uno almeno si porta a casa.
No, perché... frustiamo se cercano di portarselo via
col frustino in cashmere sempre.
Accettiamo tutte le carte di credito, anche quelle ricaricabili, purché le abbiate ricaricate con almeno 350.000 euro,
perché 30 sono per il parcheggio, giustamente,
naturalmente.
Va bene, sua
tutti.
Maestà Dio c'è a Bajur, ci saluti sua moglie
Bernardo Ferruccio Baroncelli, Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Paciulli.
Va bene,
Paciulli.
Che bella famiglia. Grazie. Ci ritroviamo lunedì, cari ascoltatori.
Dear ladies and gentlemen, thank you.